Scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso.
Salve a tutti, oggi sono veramente molto felice di avere con noi un ospite straordinario. Facciamo con quest'ospite un viaggio straordinario dentro la macchina più complessa e affascinante dell'universo. Non sono robot, non sono automi, eccetera, ma ovviamente è il nostro cervello. E lo facciamo con un ospite d'eccezione, una vera e propria eccellenza italiana nel mondo. Insieme a noi c'è il professore Domenico Praticò. Professore, grazie intanto per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei, signor Durante, per l'invito. È un grande piacere essere qui suo ospite sono veramente felice di prendere parte a questa sua iniziativa, di queste conversazioni con persone che lavorano in ambiti scientifici, tecnici. È un grande piacere. Grazie per avermi ospitato.
Grazie, professore. Il piacere è mio. Professore, lei appunto è nato in Italia tanti anni fa. E dopo una laurea in Italia, appunto, si è spostato negli Stati Uniti, dove è fondatore, direttore e titolare della cattedra Richard Nostar Star Foundation. E lì ha fondato appunto questo laboratorio, il Praticolab, che è un punto di riferimento globale appunto sugli studi sul cervello. Ma ce ne vuole parlare lei un attimo? Perché ritengo che sia importante che i nostri studenti abbiano una visione a 360 gradi di ciò che è il suo lavoro e delle sue ricerche, che sono veramente pionieristiche ed incredibili.
Assolutamente. Cercherò di essere sintetico per motivi proprio di tempistica. Come lei ha accennato, io sono più di 30 anni che sono negli Stati Uniti. Adesso sono alla Temple University, dove appunto dirigo, sono il direttore di questo laboratorio in cui ci occupiamo della malattia di Alzheimer, ma non solo della malattia di Alzheimer, ci occupiamo delle malattie cosiddette neurodegenerative. Quindi il centro della nostra ricerca è il cervello, quello che chiamiamo la salute del cervello, che è una serie di è una condizione fisiologica in cui il nostro organo, in questo caso il cervello, riesce a completare una serie di funzioni, dalle funzioni cognitive, mnemoniche, motorie, emotive, in maniera ottimale. E quando la salute del cervello non c'è, ecco che entriamo nell'ambito della patologia, e quindi le neurodegenerazioni, una parola composta da due parole messe insieme, riguarda proprio un processo in cui, in questo caso, la neuro sarebbe il cervello, la degenerazione è un processo in cui le cellule nervose vanno incontro a una serie di eventi patologici che lentamente portano alla morte. Nel nostro laboratorio, quindi, ci occupiamo di capire quali sono i meccanismi responsabili di questi processi di degenerazione delle cellule nervose, quindi che risulteranno poi in malattie, e usiamo una serie di strumenti che ci aiutano a testare delle ipotesi scientifiche. Quindi il meccanismo è importante, ma identificare anche dei target, degli obiettivi che possono essere anche un target dal punto di vista farmacologico, perché alla fine è quello che il nostro obiettivo è cercare di trovare delle soluzioni. Anni fa, quando ero ancora uno studente di medicina, questo campo era un campo veramente poco conosciuto, era un campo in cui non c'era nessun tipo di terapia, era una lista di malattie a cui non si poteva fare nulla. Oggi, 30 anni più tardi, diciamo che gli sviluppi in questo argomento, in questo campo, sono enormi. Quindi il nostro laboratorio è un laboratorio in cui usiamo modelli di malattia in vitro, quindi usiamo le cellule, ma usiamo anche, per esempio, dei modelli animali che riproducono molte di queste malattie, e poi facciamo parte anche di studi clinici. Quindi è un approccio, come detto, a 360 gradi, in cui i misteri di queste malattie lentamente si stanno risolvendo, ma nonostante ci sia un grande ottimismo da parte mia, perché il lavoro che abbiamo fatto è enorme, c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi ci saranno ancora molte aree da scoprire, e noi siamo orgogliosi del lavoro e il contributo che abbiamo portato a questo campo, appunto, della malattia di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative.
Complimenti per lo stare veramente di cuore. Ma oggi appunto, quando Parliamo di Alzheimer. Nel collettivo ovviamente si pensa alla certa età, eppure la ricerca mi potrà confermare lei che conferma che i primi cambiamenti biologici avvengono appunto anche nella fascia dei ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando. Come possiamo spiegare a un ventenne che la cura del suo cervello da anziano inizia adesso?
Assolutamente, questo è un argomento che mi sta molto a cuore ed è molte volte quando mi trovo a parlare, a chiacchierare con studenti e colleghi, è sempre una domanda molto importante. Come ha detto lei, è vero, sappiamo che molte di queste malattie, malattie neurodegenerative, cominciano 20 anni, 25 anni prima che ci sia un sintomo, cioè il sintomo chiave a cui noi pensiamo quando si pensa alla malattia di Alzheimer è memoria, problemi di memoria e si pensa sempre a una persona che ha più di 65 anni. Questo è come dire è lo stereotipo, il classico situazione. Però quello che sappiamo in effetti è che, come lei ha detto, questi cambiamenti cominciano molto prima. È uno dei motti che io uso sempre quando parlo anche con pubblico di varietà. E che io amo tantissimo e che bisogna tenere in presente che non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi, quindi fare qualcosa per preservare la salute del cervello, che era quella a cui mi riferivo precedentemente. In questo caso, il messaggio è proprio questo, adottare, nel passato si parlava dei cosiddetti pilastri della salute cerebrale. Oggi nel mio laboratorio abbiamo semplificato, parliamo dei punti cardinali della salute del cervello, che vanno adottati già in epoca 20 anni a 30 anni, e questi sono come un po' i quattro punti cardinali. C'è il nord, che riguarda la nutrizione, il tipo di cibo che si comincia, che si mangia, che si usa già all'età di 20 anni, di 30 anni, che può avere un'influenza più tardiva sulla salute del cervello. Sappiamo benissimo i vantaggi di seguire una dieta mediterranea verso una dieta cosiddetta occidentale. Il secondo punto importante è l'est, in questo caso è l'esercizio, quindi l'attività fisica quotidiana, che non deve essere intesa come un'attività coordinata di palestra, qualcosa che uno deve fare in maniera religiosa. L'attività fisica e l'esercizio quotidiano fisico, gli studi che abbiamo a disposizione ci fanno vedere come 30 minuti di movimento normale, una passeggiata, andare in bici ogni giorno a qualsiasi età sono importantissimi. Per spostarci poi all'altro punto cardinale di questa bussola della salute del cervello, è il sud, dove c'è la socializzazione. E qui è molto importante per i giovani, mi riferisco soprattutto in un'epoca in cui tendiamo ad vivere spesso in una realtà virtuale, in cui sembra che siamo connessi, lo siamo in effetti via internet online, però ci sono degli studi molto importanti che fanno vedere come questo spesso risulta in un isolamento sociale. Quindi la socializzazione, il fatto che io e lei interagiamo con altre persone, ma in maniera come in questo momento io e lei stiamo chiacchierando, è estremamente importante. E infatti ci sono due studi che sono venuti e stati pubblicati di recente, come hanno fatto vedere che c'è un'incidenza aumentata di demenze in giovani, che non è di natura genetica, come si pensava sempre, che quando si pensa a una malattia di Alzheimer giovanile è una malattia genetica, è dovuta proprio all'isolamento sociale. Quindi l'isolamento sociale diventa un fattore di rischio che il giovane oggi deve tenere presente. Quindi è preferibile, quando è possibile, interagire socialmente con un'altra persona, un amico, chiunque esso sia, parte della famiglia. E l'altro punto è l'ovest, che vuol dire semplicemente l'osservazione e il monitoraggio di quelle che possono essere disturbi o anomalie che nel passato non si pensava potessero essere connesse con la salute del cervello. E mi riferisco per esempio a casi di alterazioni metaboliche, obesità, pressione arteriosa elevata. Quindi questi sono i quattro punti fondamentali che chiunque, a qualsiasi età, mi riferisco anche al giovane, deve seguire già intorno ai 20 anni, perché sappiamo che gli effetti a lungo termine sulla salute cerebrale saranno negativi quando il soggetto che oggi ha 20 anni, 25 anni, raggiunge i 40 e 50 anni. Come dicevo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità adesso, per esempio, ha dichiarato l'isolamento sociale come un nuovo fattore di rischio proprio per lo sviluppo della demenza giovanile. Quindi sono casi di persone che a 30 anni, 35 anni presentano queste manifestazioni, il che è veramente è preoccupante da questo punto di vista.
Direi che è spaventoso. Professore, lei ci ha dato quattro hack che sono veramente importanti, quattro trucchi da tenere in considerazione nel nostro percorso di vita. E a proposito di questo, le volevo chiedere, per un giovane, no? Per un mio studente, per una mia studentessa, che sogna una carriera come la sua, nella scienza o nelle biotecnologie, all'estero, eccetera. L'esperienza all'estero è un passaggio obbligato? E poi le volevo chiedere cosa ha portato con sé dello studio e non solo dell'Italia negli Stati Uniti.
Allora, l'esperienza all'estero non è un'esperienza obbligatoria, secondo me. Quello che è obbligatorio, necessario e importante per una persona che voglia entrare nel campo della scienza, della tecnologia, della biomedica, il campo proprio biomedico della ricerca, quello che è importante, secondo me, è importante è uscire dai propri confini, non per un'esigenza così di fascino delle strane, della qualcosa che è di diverso, ma perché la scienza è un confronto. Io vedo la scienza come un dialogo, un confronto e nella scoperta scientifica, per esempio, è importante confrontarsi con un approccio scientifico che può essere diverso, che è usato in maniera diversa in Inghilterra, in Germania o negli Stati Uniti. Quindi io direi che chiunque voglia intraprendere una carriera scientifica, di ricerca biomedica, tecnologica, andare al di fuori dei propri confini è importante perché è un momento in cui si matura, è un processo di maturazione. È un processo di maturazione perché la scienza non è mai un'isola, la scienza non è mai qualcosa di isolato in cui fai tutto da solo, è sempre un momento di collaborazione, è un momento di dialogo, è un momento in cui noi possiamo insieme con una conversazione e confrontandoci, in questo caso, se si è negli Stati Uniti, con una maniera diversa di approccio scientifico, tecnologico, diventa un momento di crescita, un momento di maturazione. Quindi io la ritengo importante, ma, anche se non necessaria. Non credo che sia necessaria, voglio dire, una persona che voglia fare una carriera scientifica la può anche fare senza uscire dai confini italiani, però secondo me c'è un momento di crescita, di maturazione in più, il momento in cui si esce proprio da quella zona che, come si dice, di comfort, quella zona in cui noi conosciamo tutto. Quindi confrontarsi in un laboratorio in cui si affrontano delle tematiche di ricerca in maniera diversa e ti aiuta soprattutto a confrontarti, perché, come dicevo, la scoperta scientifica nasce da un dialogo, da un continuo conversazione su quelli che possono essere errori, successi, ma soprattutto dal fatto che un'altra persona possa anche guardare a quello che stai facendo e può aiutarti a ottenere dei risultati che sono anche migliori. Quindi importante, ma non, come dire, obbligatoria. Questa è la mia definizione.
L'importante è appunto mettersi in gioco e cercare con passione di trovare le proprie strade anche quando sembrano complicate. E a proposito, appunto, lei ha dimostrato negli anni una flessibilità mentale e creativa. Mi riferisco in particolare, spero di dirlo bene non, in inglese, drug repurposing. È un approccio che appunto richiede molta creatività. E se ci spiega cos'è, e poi io le volevo chiedere sempre all'interno della stessa domanda, secondo lei questa è una dote che si impara o proprio un mindset che gli scienziati devono cominciare a coltivare dai primi giorni della ricerca?
Sì, assolutamente. E il drug repurposing, come lei ha detto, che in italiano sarebbe l'uso di un farmaco che esiste già per qualcos'altro di diverso. Quindi è come proporre un farmaco, le faccio un esempio, che è stato usato. Noi abbiamo fatto degli studi, per esempio, su alcuni farmaci che erano stati usati per anni in soggetti asmatici. quindi un farmaco contro l'asma che è stato poi testato anche per esempio in modelli di malattia neurodegenerativa. Quindi è un approccio molto importante, è un approccio molto importante perché in quest'epoca di bioinformatica, tecnologia, spesso abbiamo a che fare con una lunga lista di farmaci. Farmaci che il vantaggio del drug repurposing è duplice. Il primo è molto semplice da capire perché è un farmaco molte volte già noto. Come lei sa, per lo sviluppo di un farmaco a volte ci si impiega fino a 10 anni. Nel momento in cui si ha una molecola, un composto che è stato scoperto, i test che si fanno con cellule, con gli animali, con l'uomo, poi si può impiegare 10 anni, anche di più. Avendo un farmaco che già esiste in commercio, è stato testato per 10 anni, in un certo senso rende questo processo molto più veloce. Quindi è un fatto proprio, non voglio usare la parola economicamente vantaggioso, ma alla fine lo è perché quei 10 anni di studi sono anche e c'è un costo. Quindi il repurposing è un approccio scientifico che ha dato dei risultati veramente importantissimi nel campo della neurodegenerazione, nel campo anche di altre malattie. E quindi il vantaggio è proprio questo, perché tutti gli studi sulla tossicità, biodisponibilità, farmacocinetica, farmacodinamica sono stati fatti. Quindi avendo a disposizione oggi delle tecnologie che ci consentono di testare centinaia di farmaci in contemporanea con queste piattaforme scientifiche, ci aiuta moltissimo a questo sviluppo. La seconda parte della sua domanda, se una dote innata o qualcosa che si acquista. Secondo me è una combinazione. Non credo che sia una dote puramente intrinseca del DNA di una persona. È un processo di maturazione, un processo che si acquisisce col tempo. E voglio riferirmi velocemente a quello che lei accennava prima, in cui appunto la ricerca fatta da fallimenti e successi, quindi è quel processo della crescita in cui l'esperimento non ha funzionato e ricordo ancora, e ancora oggi succede che lo studente viene da me quasi con le lacrime agli occhi dicendo: "Oddio mio, quell'esperimento non ha funzionato, adesso cosa facciamo? L'ipotesi è sbagliata." Quindi il fallimento dal punto di vista scientifico in un laboratorio io lo vedo spesso come un successo, può sembrare quasi paradossale. Però è un momento in cui si può rivedere un'ipotesi e quindi anche il drug repurposing o questo approccio tecnico-scientifico diventa un processo di apprendimento, un processo che si impara con la capacità, e questo è un po' forse fa parte della nostra, di come siamo, la nostra DNA, essere sempre aperti mentalmente a tutte quelle che possono essere varie possibilità. Quindi, ancora una volta, la scienza non è mai un percorso a senso unico. Io dico spesso ai miei studenti: per andare da A a B non c'è mai una linea diretta, ci sono spesso molte altre linee che poi alla fine porteranno a B. Quindi vedere questo processo come un processo dinamico, ma essere anche in questo stato mentale di adattarsi e cercare di riaggiustare la mira verso quell'obiettivo.
Anche perché appunto l'adattamento è insito, appunto, come diceva lei, nel nostro DNA. Ma a proposito di giovani, lei ha citato i suoi studenti. Se dovesse appunto lanciare un appello, una chiamata alle armi per nuovi studi sul settore delle malattie neurodegenerative e quindi sul cervello, in quale settore della ricerca lei direbbe a questi ragazzi, a queste ragazze di investire il loro futuro?
Certo, il cervello, prima cosa vorrei dire a questi ragazzi è il cervello è uno degli organi ancora oggi meno conosciuti rispetto agli altri organi. E questo è un fatto storico, è un fatto veramente che nei secoli è stato in un certo senso trascurato. Negli ultimi 25 anni abbiamo osservato, abbiamo assistito, anzi, a veramente un'esplosione di conoscenze nel campo cosiddetto della neuroscienza, che è quella un po' l'area che si occupa del cervello in senso lato, perché quando pensiamo al cervello dobbiamo pensare non solamente al sistema nervoso centrale, ma anche al sistema nervoso periferico. Ci sono delle aree, ci sono moltissime aree che io raccomanderei a delle persone, dipende, poi ognuno avrà una tendenza, qualcosa di particolare, ma c'è tutta l'area che ha a che fare con la memoria, l'area che ha a che fare con la capacità, la neuroplasticità, è un'area veramente affascinantissima in cui ancora oggi ci sono moltissime domande a cui non abbiamo delle risposte. In questo caso, uno dei misteri che ancora, per esempio, le faccio un esempio, questo spero per i giovani che sia interessante, spesso nel campo della neurodegenerazione si parla di placche, le placche come responsabili degli disturbi di memoria, della malattia, però ci sono delle condizioni in cui i cosiddetti super ager, ci sono delle persone che per esempio riescono a raggiungere i 90 anni, i 95 anni, hanno un cervello pieno di placche, ma la loro memoria è perfetta. Questi sono dei misteri che mi affascinano tantissimo, cercare di capire quali sono i meccanismi che fanno sì che un individuo numero uno sia resiliente, riesca a resistere a queste che possono essere considerate in un individuo numero due come momenti di danno, come momenti di patologia. Quindi l'area della neuroplasticità, l'area della memoria, sono aree veramente in cui ancora c'è molto lavoro da fare. E l'ultima è un'altra area che mi viene in mente, per esempio, sono questi argomenti che hanno a che fare in questo particolar modo, per esempio, con quello che chiamiamo in maniera molto generica la neuroinfiammazione, questa infiammazione del cervello che è così diversa dall'infiammazione che, per esempio, avviene a livello periferico, nel cuore, nel fegato. Ancora oggi è un mistero capire come il cervello reagisce a un insulto. La cosa che cominciamo a capire è che le cellule, per esempio, infiammatorie del cervello sono completamente diverse dalle cellule infiammatorie nella periferia. I cosiddetti globuli bianchi che abbiamo nella periferia non esistono nel cervello. Il cervello ha un suo programma, un suo meccanismo. E infine, quello che è molto affascinante è il ruolo che quello che chiamiamo la barriera ematoencefalica svolge per la salute del cervello. Ancora oggi è un mistero, è una struttura che conosciamo da più di 300 anni, però ancora oggi è un mistero. Questa struttura anatomica composta da diversi tipi cellulari, cellule nervose, che funziona da filtro in maniera proprio molto generica, ancora oggi non capiamo bene il ruolo associato, per esempio, a quel sistema di drenaggio dal cervello di molte materie di scarto che noi produciamo. Quindi queste sono un po' aree, secondo me, veramente interessantissime, dove c'è molto lavoro e quindi potrebbero interessare questi giovani.
Tutto estremamente affascinante. Io spero che ascolteranno e stiano ascoltando in tanti il suo messaggio, perché ancora ci sono nuovi orizzonti da scoprire utilizzando appunto una metafora di natura spaziale, professore. Professore, ma abbiamo cominciato la nostra chiacchierata dicendo appunto che lei è di origini italiane. A volte appunto si vede questa migrazione in senso negativo, no? Fuga di cervelli, la chiamiamo spesso qua in Italia. Io non la vedo così tanto negativa e spero che lei possa affermare o meno il mio pensiero, perché in realtà un feedback c'è sempre. Lei appunto come la pensa in tal senso?
Allora, sono d'accordo con lei. La fuga dei cervelli è un termine che quando io sono uscito dall'Italia non esisteva ancora, è qualcosa coniato un po' più tardi. Non è un fatto negativo di per sé, perché rientra in un certo senso in quel discorso che dicevamo all'inizio di questa conversazione. È un'esperienza, è l'andare al di fuori dei propri confini per maturare, per crescere, confrontarsi. Poi il fatto che un individuo, una volta che esce dal proprio confine, dal proprio paese, non rientri, quella è un'altra condizione, un'altra situazione. Però io non la vedo perché, almeno parlo del mio caso, il caso mio particolare, chi va all'estero, spesso, per motivi diversi, logicamente non si può generalizzare. Però diventa un momento importante perché quel collegamento con gli amici, i colleghi, con la patria o con quelli che possono essere l'ambiente scientifico rimane, ripeto, perché la scienza non è un'isola, la scienza non è qualcosa che vive da sola. Quindi in questo caso l'uscire dai propri confini, magari qualcuno usa la parola fuga e mi rendo conto che la parola fuga di per sé ha una connotazione negativa, perché fuga è appunto scappare, andare via da qualcosa. Io direi che è uscire dai propri confini per andare all'estero con l'idea che si possa anche rientrare è importante. Logicamente, nel mio caso, io non sono fuggito dall'Italia. Io sono andato all'Italia perché dentro di me c'era questo desiderio di uscire dall'Italia. Io da quando ero ancora nella facoltà di medicina studiavo, io ho sempre avuto questa idea che volevo uscire e sono uscito. La differenza in questo caso è che il mio programma teorico era che 2 anni dopo aver acquisito una serie di conoscenze, sarei rientrato. E io non sono rientrato non perché, come dire, ho deciso di non rientrare, non c'erano le condizioni, è perché una serie di eventi hanno fatto sì che rimanessi. Però il legame, le collaborazioni, il ponte con l'Italia, con l'Europa è rimasto. Cioè io non mi considero un emigrato scientifico, non ci sono gli emigrati o scientifici, la scienza è universale. Quindi io sono d'accordo con lei, uscire dai propri confini è importante. Il fatto che poi alcuni o la maggior parte non rientrino, quella è una condizione diversa, dipende dai casi, però non è un fatto negativo necessariamente. Può essere un momento di ricchezza per il paese da cui queste persone sono uscite, perché possono rappresentare un investimento da questo punto di vista, è importantissimo.
Concordo con lei, professore. Professore, abbiamo solamente una piccola battuta sull'ultima domanda perché purtroppo il tempo è quasi, quasi esaurito. Le volevo chiedere una curiosità. Questi ragazzi, questi nostri studenti, sono veramente bombardati da social media, short video, caroselli rapidissimi che si susseguono nel tempo. Le volevo chiedere, quindi c'è, secondo lei, una variazione che il nostro cervello sta in questi giorni, in questi anni, si sta evolvendo o è una involuzione? Come la vede lei?
È molto, come dire, è una domanda molto interessante, a cui non esiste una risposta chiara. Cercherò di essere chiaro, perché soprattutto cercherò di fare riferimento a quello che conosciamo, ai dati scientifici, perché quello che è importante, io spero di essere chiaro da questo punto di vista, è che la tecnologia di per sé è un passo avanti per l'umanità, qualsiasi area della tecnologia, e quando parlo di tecnologia in senso molto lato, può riguardare la capacità di, come in questo momento io e lei stiamo chiacchierando, io mi trovo a 5.000 km lontano da casa sua, eppure la tecnologia ci consente di fare una conversazione dal vivo. Questo è qualcosa di straordinario. Mi riferisco io insegno alla scuola di medicina, gli studenti a volte possono seguire la mia lezione come sta facendo lei. Che tecnologia, e tutto è positivo. Comunque, come tutto, bisogna anche stare attenti, perché come qualsiasi cosa c'è sempre l'altro lato di questa moneta. È una moneta che vale, però c'è un altro lato. E in questo caso, oggi, quello che succede è che questa tecnologia, questi strumenti, questi tool che abbiamo a disposizione, a volte vengono usati in maniera eccessiva. Diventa un continuo bombardamento, se lei vuole, può usare questo termine, da stimoli di natura digitale, pensiamo ai social media, pensiamo a tutto questo. Tutto ciò, ci sono degli studi clinici ormai che l'hanno fatto vedere, comporta dei rischi. Rischi per chiunque, per il giovane in particolare, perché il giovane di solito è quello più esposto, è quello più che usa di più questa tecnologia ed è quindi più esposto, ma i rischi sono elevatissimi. Perché cosa succede? Non credo che sia una involuzione, ma quello che preoccupa dal punto di vista proprio della salute pubblica, con i dati alla mano, fanno vedere come c'è, per esempio, alcuni fattori. Il primo è il rischio della dipendenza. Ci sono proprio condizioni, qualcuno ha paragonato quasi alla tossicodipendenza, il fatto che questo telefonino, questo aggeggio che usiamo diventa qualcosa senza il quale non riusciamo a vivere. Quello, qualsiasi dipendenza è sempre negativa, quindi è da considerarsi come, non voglio usare la parola involuzione, ma è negativa, bisogna stare molto attenti. Ma quello che succede è che l'attenzione si può ridurre, la capacità attentiva del nostro cervello, la iperstimolazione non risulta necessariamente in fatti positivi, che è diversa da quello di cui mi riferivo quando parlavo dei punti cardinali della socializzazione. Socializzazione, l'interazione con il gruppo, fare parte di un gruppo, di una squadra, di qualsiasi gruppo vogliamo, per parlare, per interagire. L'attività mentale è importantissima, la palestra del cervello, chiamiamola così, è importante, però la sovrastimolazione può creare effetti negativi. Effetti negativi perché c'è aumenta quello che è il rischio della vulnerabilità, si riduce la capacità attentiva, per cui si diventa veramente no, la capacità di prestare attenzione è limitatissima, perché passiamo subito alla seconda attenzione, terza attenzione. C'è c'è un maniera, lo stress, a livello di stress, gli ormoni dello stress, che si sa, hanno un effetto negativo sulla salute del cervello. Ma il tutto questo, e quello ci tengo a sottolineare con gli ascoltatori, con gli studenti, ci sono degli studi che fanno vedere come ci sono degli neurotrasmettitori, alterazioni dei livelli di dopamina, alterazioni per esempio anche anatomiche. Studi con risonanza magnetica nucleare hanno fatto vedere come, paragonando persone che andavano incontro a questa superstimolazione digitale, alla fine c'erano dei problemi a livello delle regioni prefrontali del cervello, che sono quelle più importanti per la capacità cognitiva, le funzioni esecutive. Quindi, alla fine, il messaggio è di, come al solito, usare queste tecnologie, ma in maniera equilibrata, perché l'eccesso può creare a lungo termine, in particolare, degli effetti negativi che si potranno poi manifestare più tardi.
Professore, siccome questo argomento mi sta particolarmente a cuore, là ci facciamo una reciproca promessa. Ci rincontreremo nuovamente e cominceremo proprio da questo argomento. Che ne pensa?
Assolutamente, io sarò felice, possiamo continuare. È un argomento molto importante, sono d'accordo con lei.
Professore, intanto io ovviamente la ringrazio di cuore per questa proficua chiacchierata, le auguro tanti successi. E ci vedremo allora prestissimo. Veramente, grazie, professore.
Grazie a lei per l'invito, è stato veramente un grande piacere e quindi aspetto l'invito per la prossima chiacchierata. A presto.
A presto, grazie.